injection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so.
Nella nebbia, 40 soldati che avevano un solo obiettivo, vincere.
Smettila di sognare, perché tutto questo esiste e lo trovi nell'unico vero laser game di Roma. Quasar Elite, in via Aristide Stadelini 83, traversa di via Prenestina, zona Tor Tre Teste. Info su quasarelite.it. Da lunedì al giovedì, solo 5 euro.
Sai chi ci guadagna con lo zucchero al tromercato? I produttori, l'ambiente e anche tu. Scopri perché dal 2 al 17 ottobre. Cerca l'evento nella tua città su equopertutti.it. Altromercato. Equo, buono, solidale.
Colosseo chiama Ponte Vecchio.
E a rispondere è Mavibus. Nuove linee autobus per Firenze e Bologna a prezzi strepitosi.
Roma-Bologna 18 euro. Roma-Firenze 8 euro. Partenze da Roma Tiburtina.
Per info e prenotazioni 051 64 94 441 o mavibus.it.
Colosseo chiama anche Tortellino.
E a rispondere è sempre Mavibus.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Novità da Conad a Conad.
Ma come parla?
È l'operazione bis. Conad ti viene incontro con una montagna di prodotti Conad che paghi la metà. Prendi due, paghi uno. Prendi due, paghi uno. Fino al 23 ottobre.
Sotto questo cielo!
Leave me something to remember. Leave me something I'll not forget. But what slowly. Leave me an image for when I'm alone and lonely. Give me something. Leave all the ashes right where we left them. Leave all the dreamers to their vows. Give me something. Give me anything. Just give me something to remember. Give me something to remember. Give me something.
Allora, facciamo questo brano, l'abbiamo scelto noi in realtà, Boris, per presentare il nostro ospite Pupi Avati, che è qui nei nostri studi. Buongiorno,
buongiorno
Pupi.
Ciao, buongiorno.
Eccoci.
È carino, però non sono riuscito a capire chi sia la cantante.
Non è un pezzo che... arriveranno i pezzi che hai scelto tu, non era il primo brano, così era di introduzione, diciamo così.
Direi, a proposito di quello che dicevamo fuori onda con Pupi, che gli ascoltatori sono... i nostri ascoltatori sono assolutamente preparatissimi, probabilmente entro una decina di minuti ci sarà un ascoltatore che ci dirà quale pezzo abbiamo messo.
Sì, perché io avevo una playlist praticamente dei brani associata a dei titoli che evidentemente non sono perfettamente rispondenti. Adesso vediamo con i prossimi, lo scopriremo solo vivendo cosa uscirà fuori dalla scaletta.
È il bello dell'improvvisazione.
Speriamo che ce ne sia almeno uno su 10.
Se no, ti toccherà tornare.
Va bene.
Allora, io sono, devo dire, sono molto molto contento, lo dicevo prima, credo che la cosa più bella del tuo cinema, lo dico con tutta la sincerità, e gli ascoltatori lo sanno, io sono sempre molto, molto sincero, molto diretto, è che il tuo è un cinema che non mi ha mai lasciato indifferente. Ho amato e amo il tuo cinema, ci ho anche litigato a volte col tuo cinema, perché chiaramente, come ho detto, non mi lasciava mai indifferente. E hai una caratteristica speciale. Io e Emilio, oltre ad essere colleghi, siamo anche molto amici, abbiamo costruito un rapporto molto profondo. E Emilio in questa radio spesso è contestato perché non ha posizioni ideologiche, non ha posizioni preconfezionate, pregiudiziali. e questo lo fa essere molto attaccato, anche molto amato, ma anche molto attaccato. E una delle cose che ho sempre amato di te è stata quella quell'essere totalmente libero e liberale, a differenza di un mondo del cinema che invece è molto inquadrato all'interno di regole. Non
ci sono dubbi.
Se vuoi parlarcene, questa per esempio è una bella prima domanda.
Non ci sono dubbi, perché nel senso che io fin dall'inizio, molti anni fa, chi mi conosce sa che ho cominciato 42 anni fa a fare cinema, da regista cinematografico, avendo alle spalle un'esperienza di aiuto regista che si risolve in 4 settimane come assistente alla regia di Piero Vivarelli, un film che si chiamava Satanic, che non è, salutando Piero che ci è venuto a mancare poche settimane fa, non so se lo sapete.
Sì, 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 certo.
Ecco, e quindi esperienza zero. Io sono stato su questo set 4 settimane, sono tornato a Bologna, io ero dirigente della Findus, sono tornato a Bologna e ho detto il cinema è la cosa più facile del mondo, lo possono fare tutti, perché l'ho visto fare in un modo, non avevo capito niente, perché in realtà stando su un set tu non capisci niente, tutti i ragazzi che vogliono venire si candidano per venire a fare gli assistenti, credono che stando su un set si impari a fare il cinema, ma non si impara nulla, sennò, altrimenti gli assistenti di Fellini, dei grandi registi, in genere quegli assistenti lì non sono diventati quasi niente, non hanno avuto un destino poi molto, molto relativo. Allora questo aver incominciato a fare il cinema in anni particolari, che nel 68, il mio primo film proprio del 68, io pensavo che non fosse un film 68, perché l'aria del tempo, l'ideologia, tu citavi, del tempo, io me ne ero tenuto molto molto fuori, perché il nostro sogno era quello di realizzare il film e si stava realizzando, quindi figurati che non ce ne fregava noi delle manifestazioni alla Sorbona, niente, proprio eravamo tagliati completamente. Al contrario, poi non è così, perché il primo film che ho fatto, che si chiamava Balsamo sull'uomo di Satana, questo titolo, era profondamente 68, era molto più 68 di quanto noi immaginassimo. Rivista adesso, era veramente un film che si poneva, in qualche modo, si proponeva un modo di fare cinema che era totalmente alternativo a quello che era il cinema esistente, soprattutto provocatorio. Ecco, il fine era soprattutto di provocare, di colpire, e da lì è cominciato un rapporto complicato col pubblico, ma anche col cinema stesso, perché vivendo in una città fortemente ideologizzata, che era Bologna, fortemente inserita in un contesto culturale, città più rossa d'Italia, vuol dire, quindi c'è il sindaco più amato d'Italia, Dozza, quindi sono nato in quel contesto lì, tra l'altro la famiglia mia era democristiana, quindi puoi immaginare che tourbillon domenicale, i pranzi era domenica, mio nonno socialista, le cose, faceva gli scioperi, mio padre non lo poteva vedere, insomma sono vissuto in quelle turbolenze lì, però ho capito che per preservare una mia identità mi sarei dovuto tenere molto alla larga di quelle che erano le correnti ideologiche dalle quali tutti in qualche modo si facevano portare, trascinare. E più era contro e più era ostile il vento, più la colomba di Kant saliva, aveva la possibilità, indipendente, volando libera da qualche altra parte. E io credo che se ho avuto una continuità di questo genere nell'arco di tutti questi anni, di poter fare così tanti film, alcuni non mi ricordo neanche, cioè, se la storia sarebbe, no, so più o meno di cosa trattano, ma insomma io devo continuamente resettarmi per immaginare storie nuove, devo completamente sgombrarmi di quelle vecchie, sennò mi porterei appresso un hard disk troppo pesante. Vedi che sono aggiornato su quelle che sono le terminologie, il lessico di oggi, e quindi mi sono tenuto molto alla larga, molto distante, e ho pagato un prezzo anche non indifferente, perché l'indipendenza è la cosa più cara, ecco, essere liberi da qualunque, io lo apprezzo molto il fatto che l'abbiate notato, ma essere liberi costa molto, è un lusso che bisogna saperselo permettere, costa anche in termini non soltanto economici, ma anche in termini soprattutto psicologici, perché sono dei momenti di emarginazione totale in cui tu veramente sei completamente solo.
Questo, devo dire, è un'altra cosa che vi accomuna moltissimo.
E io sono da un attimo di grande emozione, perché queste parole effettivamente, infatti la mia domanda voleva essere quanto è stato difficile, soprattutto immagino nei primi anni, il fatto di non essere inseriti in un certo contesto, di non parlare con un certo linguaggio per forza, di non rispondere a determinate, a determinate domande con delle risposte già preconfezionate. Io lo vedo, io ho cercato, insomma, sugli argomenti di cui si discute, questo è un morning show in cui si parla un po' di tutto, di attualità, di politica, eccetera, su ogni argomento di pensare, no? Di riflettere, di dare una risposta poi così come mi viene,
tua, totalmente
mia,
tua,
completamente mia. Però questo non è, spesso non è capito. Allora io sono diventato berlusconiano, fascista, comunista, radicale, a seconda delle convenienze, etichette appiccicate sopra, e questo sarebbe già niente. E poi l'emarginazione, e poi la difficoltà della non appartenenza, e poi molto spesso anche una sorta di espressione che non vuol dire nulla quasi, però insomma che fa capire un sistema di potere evidentemente che autoreferenziale, fatto di persone che la pensano allo stesso modo e che in qualche modo non ti lascia entrare. Per esempio nella musica anche molto è stato così, immagino la stagione dei cantautori impegnati eccetera negli anni 60, poi 70, e credo che purtroppo sia così anche adesso. Cioè, se tu non la pensi in una certa maniera, se non hai delle idee ben chiare e molto acritiche nei confronti di certe questioni, poi laddove addirittura è crollato tutto un sistema di idee, di valori eccetera, quindi ha ancora meno senso forse, non riesci ad entrare, e per una persona magari sensibile è dura andare avanti giorno dopo giorno sentendosi un po' solo.
Io questo l'ho notato spesso nel tuo, anche nelle tue reazioni agli attacchi che hai subito. Cioè, tu non sei mai riuscito a farti scivolare addosso gli attacchi che subivi. Ma sei sempre molto sofferente.
Io sono insofferente perché li trovo profondamente ingiusti, e siccome conosco abbastanza ormai, anche perché appunto in tutti questi anni ho svolto non soltanto il ruolo del regista, ma mi sono trovato, cioè sono stato presidente di Cinecittà, quindi conosco il potere dall'interno, conosco quanto soprattutto nelle aziende di Stato venga come e quanto venga amministrato quel tipo di gestito quel tipo di potere. Conosco i festival, sono stato giurato sia a Cannes che a Venezia, in tutti i più importanti festival del mondo, quindi conosco dall'interno, dal 69 Venezia. Io sono stato 9 volte a Venezia come mio film, questa sarebbe stata la decima volta. E quindi è difficile che arrivi qualcuno che mi dica com'è una cosa, perché lo so io com'è, te lo spiego io com'è, poi tu magari mi fai capire se l'hai capita anche te, oppure te lo devo rispiegare com'è, perché sono detentore di un know-how che è di pochi. E purtroppo, lo dico senza nessuna forma di orgoglio, perché avendo 72 anni uno mi viene qua e dice io vanto la mia età. Però la devo mettere in campo, non posso prescindere dalla mentalità. Allora sono un po' insofferente, certamente che lo sono. Ma per tornare a chiudere l'argomento precedente, non è che io non sia stato sedotto dalla cultura imperante quando sono arrivato a Roma dopo i due fallimenti bolognesi, i due primi film, che erano due film totalmente alternativi e troppo sessantottini. Dopo 4 anni di disoccupazione, Laura Betti, che era la musa di Pierpaolo Pasolini, mia concittadina generosissima, mi introdusse al suo salotto. Il suo salotto era quello dove, frequentato da Pierpaolo Pasolini, Moravia, Bertolucci, Bellocchio, Siciliano, c'era tutto quel salotto buono della terrazza che avrebbe dovuto raccontare Scola e che solo in parte riuscì a raccontare. Ecco, io capii, frequentando quelle serate, tacevo, io e mia moglie stavamo in un angolo da osservatori bolognesi, timidi, imbarazzati, anche che io sono molto plagiabile, sono molto condizionabile, mi piace quasi sempre tutto, ecco, e vorrei essere sempre quello che vedo. Allora capivo che la mattina dopo io da un certo punto in avanti replicavo quello che avevano detto gli altri, cioè mi ero appropriato di un pensiero che non era il mio pensiero. Allora, a un certo punto, una sera, mi ricordo che disse una cosa che non pensavo, che non era vera, disse, però io sono democristiano. È una cosa che ha prodotto un gelo in quel tipo di situazione, l'ho dovuta dire, perché ho dovuto auto-emarginarmi, ho dovuto mettermi nella condizione veramente di essere totalmente escluso per poter iniziare un mio percorso alternativo, tutto in salita, però mio. che prescindesse totalmente da quel momento in avanti da questo tipo di influenza, che rischiava di diventare molto negativa, pur avendo poi subito dopo invece frequentato Pasolini per Salò, col quale scrisse, ma solo Pasolini era diverso dal Salotto a Pasolini, erano due mondi completamente diversi.
Prima della del prossimo brano, a questo punto io mi toglierei il dente, visto che è già arrivato anche un messaggio che lo chiedeva. Hai citato Venezia, e così introduciamo anche il film che è uscito la settimana scorsa. Hai detto conosci il potere dall'interno e tutto quanto. Io posso dirtelo, insomma, da critico e da appassionato di cinema, dopo aver visto Una sconfinata giovinezza, a differenza di te io ho visto i quattro film in concorso, e mi sento di dire che quel film aveva assolutamente, il tuo film aveva assolutamente la dignità di stare in concorso. Adesso che probabilmente hai sbollito la rabbia per lo
è aumentata. No, è aumentata, non è sbollita, perché adesso mi rendo conto che Venezia, un film così, sarebbe servito terribile, moltissimo, essendo un film non facile, essendo un film che esce e viene proposto in un momento in cui la gente vuole soltanto ridere, vuole andare a vedere soltanto le cose, le commedie, vuole andare nell'altrove, chiede al cinema qualcosa che non sia il pensiero, il tema che deve affrontare poi quando esce, no, il più lontano possibile. Allora, un festival come Venezia ti dà una visibilità, siccome secondo me sarebbe andato straordinariamente bene, e me lo conferma, ho ricevuto anche un messaggino di un attore che stimo tantissimo, che ha visto i film ieri sera, che dice che avrebbe vinto il Leone d'Oro. Io non so se avrebbe vinto, ma conoscendo Tarantino, avendolo premiato per Pulp Fiction, perché ero in quella giuria con Clint Eastwood e la Deneuve quando vedevo il suo
Avrei pagato per stare in quella giuria, per guardare
la fare più bella giuria, la più bella giuria che ci sia stata, credo, a Cannes. È la più bella, anche perché riuscì a far vincere a Moretti, caro diario, come miglior regista, premio alla regia, che dà un premio alla miglior regia per Caro Diario è un miracolo di equilibrismo che credo che nessuno è riuscire a far diventare Virna Lisi protagonista della Ray Margot quando lei era la Janie, e farle vincere la Palma d'Oro come miglior attrice, sono operazioni per le quali io dico torno in Italia e mi fanno Cavaliere della Repubblica, invece nessuno mi ha ringraziato.
No, non solo, i giurati italiani che hanno giudicato i suoi film non sono stati così patriottici,
ma assolutamente mai. Quanto sia un giurato italiano, io temo, meno ce ne sono meglio è. Comunque, non mi ricordo perché parlavamo del dei festival, no, perché Venezia secondo me mi avrebbe dato una visibilità molto molto maggiore di quanto non mi dia un'uscita normale, tradizionale, poi soprattutto avrebbe aperto a questo film un mercato internazionale, trattandosi di un tema, quello che affronta questo film, che è un tema che non è che riguarda l'Italia, finisce a Locarno, a Lugano, ma un tema che si estende, va oltre, ecco, gli avrebbe dato anche quelle chance lì. E trattandosi di un tema sociale, che è raro nel mio cinema, per la prima volta in qualche misura io mi occupo di un problema che riguarda anche gli altri, che non è soltanto autobiografico, anzi è molto poco autobiografico per il momento, fortunatamente. Ecco, allora sono ancora più indispettito, perché penso che invece sarebbe stata un'opportunità grande per Venezia, dico per Venezia e per me.
Assolutamente, io direi di mandare il prossimo brano.
Prima volevo leggere,
poi parleremo,
un paio di
poi
messaggi.
Parleremo del film, perché chiaramente abbiamo introdotto, però adesso cercheremo di dare noi la visibilità.
Prima leggiamo un paio di messaggi, perché siamo così, poi dopo con il brano arriviamo alla pubblicità. Narcotic dice: molti film di Pupi, oltre che storie e immagini, hanno anche sapore. Questo è il messaggio di
Narcotic. Bellissimo.
E poi Puccio dice: Pupi è davvero uno dei nostri più grandi registi. Potete chiedere al signor Avati quanto è difficile per un regista descrivere qualcosa solo con le immagini, e che cosa ha provato quando ha visto Blow Up di Antonioni con tutte quelle immagini inquietanti. M71. Questo è il messaggio di M71.
A quale devo rispondere?
Quello che
No, e quanto sia difficile raccontare per immagini, fortunatamente il cinema non ha soltanto le immagini, si giova anche di un testo, di battute, di dialoghi, addirittura in questo mio ultimo film è una voce Maricampo, quindi sono anche degli strumenti attraverso i quali l'emozione la puoi produrre attraverso, accattonando varie complicità, ma è indubbio che insomma l'immagine ha una sua valenza. Io che vengo dalla cultura contadina, quando mi trovo a raccontare contesti appunto aperti che riguardano la campagna, ecco, sento che sono più ricambiato, c'è più riesco in qualche modo ad emozionarmi e ad emozionare di più, e in questo caso, in questa circostanza, c'è tutta una situazione di flashback che riguardano la mia infanzia, solo in parte parlo della sconfinata giovinezza, che non avevo mai raccontato, la mia infanzia proprio, che è sicuramente, credo, abbastanza efficace. Ed è straordinario che uno attraverso questo strumento abbia l'opportunità di rivivere veramente in modo totalizzante quello che visse con molta frettolosità e che immaginava di aver totalmente rimosso, che giaceva nella sua memoria più.
SV ci scrive: mi piace molto questo modo di considerare fondamentale le proprie idee, mi chiedo però se non sia anche importante arricchirsi delle idee degli altri. Questo è il messaggio di SV.
Ma è evidente che io mi arricchisco delle idee degli altri. Io che non amo il cinema, a me non piace il cinema e non vado al cinema, a me piace solo farlo il cinema, perché è molto più bello farlo che vederlo, però leggo tanto.
Tranne i film di Avati, ovviamente.
Beh, quelli li devo vedere per forza, e li impongo anche ai miei figli e alla mia famiglia. Ma voglio dire, mi arricchisco certamente delle idee degli altri, le idee degli altri quando ci sono, e quando molto spesso mi commuovono addirittura, quando sono coincidenti, quando mi accorgo che sto leggendo un libro di Raffaele La Capria, che è uno scrittore italiano sottovalutatissimo, e si chiama L'Estro Quotidiano, e lo suggerisco a chi ci ascolta in questo momento, perché veramente sono delle riflessioni quotidiane, è un diario che Raffaella La Capria fa, facendo i conti con la realtà che ci circonda, ma da un punto di vista così emiliano e avatiano, cito Emilio e me stesso, così alternativo a tutto e così pieno di buonsenso e quindi così provocatorio, così originale, così anticonformista, perché io mi auguro che Raffaella La Capria in questo momento ci ascolti, perché è veramente una dichiarazione d'amore. Io ho scritto una lettera e gli ho detto: quando chiusi il libro l'ho baciato come si fa con i libri sacri, sai che in chiesa il Vangelo, il sacerdote, ecco, come si faceva con la Bibbia, l'ho baciato perché ho vissuto veramente, è riuscita a dire quello che io provo e che con fatica cerco di dire anche adesso nei riguardi dell'atteggiamento che dovremmo avere nei riguardi della vita, cioè essere restituiti al buon senso, il buon senso comune, senza aver paura di quello che tutti vogliono, credono, ritengono, suppongono di essere originali attraverso gli atteggiamenti anticonformisti, che sono un conformismo ormai pazzesco, non c'è cultura più omologante di quella là.
Stai già pensando di farne un film?
No, non farò più film di questo genere, perché sono, oggi la gente vuole soltanto ridere. Sto cercando di immaginare come tenere assieme il mio mondo e anche i soliti, cioè vuol dire col Bar Margherita prima ci sono riusciti, infatti il film è andato molto bene, ecco, bisogna però in qualche modo ridurre un po' le ambizioni oggi, perché bisogna tener conto che chi va al cinema ci va per veramente per essere trascinato via da quello che è il suo presente, e questo è doloroso da dirsi, ma è una cartina di tornasole di quello che è il presente della persona.
E ancora: trovo i film di Avati deliziosi, è un uomo che tira fuori molto dagli attori che spesso non sono che spesso non reputi così bravi, non reputeresti insomma così bravi. Diego A deve tutto a lui, scrive un altro nostro ascoltatore. E poi vediamo ancora: grande Pupi, grande film, mi ha emozionato fortemente, ti daremo un grande premio al Festival di Reggio Calabria, ti aspetto, un grande abbraccio, Gianluca Curti.
Gianluca Curti è un produttore, è il figlio della regina di Saba, Elena Eleonora Ruffo, che è venuta a mancare 2 anni fa. Eleonora Ruffo fu la donna più bella che io vidi al cinema italiano, della quale mi innamorai da bambino, e quando ho scoperto che Gianluca è figlio di Eleonora, che era già anziana ed era molto malata, ho scritto una lettera d'amore, una dichiarazione d'amore da un settantenne a una sua coetanea, perché veramente è stata la donna, l'attrice che io ho più amato da bambino, da ragazzino.
E poi ancora, buongiorno, sono Cristina. La cosa che più mi emoziona dei tuoi film è la possibilità di riuscire quasi a sentire gli odori associati a momenti di vita vissuta. Di
odore, questo... sapore, è un 4D praticamente.
Sì. Bene, adesso proviamo a mettere un altro brano, vediamo che esce fuori . E poi eventualmente lo commenteremo subito dopo la pubblicità insieme, a fra pochissimo insieme a Pupi Avati.